Credevano di batterci in casa, credevano di averla vinta invece. Andate a vendere le macchine!
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, sono Salvatore Iopolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt!
Buongiorno, buonasera, buonanotte, Star. Non so che ora sia da te, ma molto molto tardi, ma un'ora tardi molto molto switch. Posso dirlo switch o devo tradurre?
Traduci tra parentesi, gentilmente.
Tra parentesi dolce.
Ma molto dolce, nel senso che adesso ti senti la Juve anche nel football, visto quello che si è letto e scritto in giro?
Ma porco Dio, ma pensate, ma perché la gente non guarda, non guarda la lacrosse? Tra l'altro non è neanche brutto da guardare la lacrosse,
Ah,
sinceramente. C'è qualche
vabbè,
bella figa. A proposito,
troverebbero complotti anche lì, in realtà.
sicuramente. Comunque ringraziamo anche l'amico di PFN Giovanni, che ci ha deliziato con un massaggio. E niente, grazie mille Giovanni.
Poi l'amico di PFN Giovanni, specificalo, cioè Giovanni Bartocci è un idolo, voglio dire, non è il primo che passa.
È un mito ormai conosciuto in tutto il mondo, anche in quello tennistico, quindi vabbè, insomma, parliamo corto e parliamo. Siamo 5-1.
Tu la vivi malissimo intanto perché nei commenti live non ti si può cagare in nessun modo, visto
Io
che...
purtroppo che sta imparando un sacco di animalizzazione del divino che secondo me non l'aveva mai sentito e poi non lo so, sì, l'avevo male perché ieri avevamo buttato via una partita che ampiamente la nostra portata e invece boh, in qualche modo siamo riusciti a portarla a casa, anche con l'aiuto di qualche chiamata arbitrale a nostro favore, tanto possiamo dirlo, vero, per una volta. E niente, quindi l'avevo male perché stavo tifando, perché ci credo. Invece tu che non ci credi, sei troppo tranquilla. Io sono primo nella classifica pronostici, quindi.
Guarda, sei prevedibile, sapevo che te la saresti menata questa cosa, ma vabbè. Poi non so cosa avevi messo te come vittoria ai tre Chiefs Texans, per esempio, perché io mi sono giocato la vittoria dei Texans, per esempio, e così come addirittura al Survivor mi sono giocato i Broncos, per dire, cioè, scelta kamikaze ma che ha pagato. Comunque, a parte questo, al di là delle polemiche arbitrali di cui vabbè, vorrei parlare poco perché ho scritto a riguardo oggi, tu hai un po' fatto polemiche in giro.
Porco Dio, ma fa schifo in tutta la NFL, non è che hanno fatto schifo, cioè, lo diciamo da tre puntate a sta parte, ma non è, fanno schifo per tutti quanti, poi per l'amore di Dio, ieri c'erano due chiamate a nostro favore che sinceramente, beh, sulla press interference sì, non sono molto d'accordo, sinceramente, però le altre chiamate che ha anche fatto chiamato contro Trey Flowers, sì, sinceramente sono molto questionable, ma come possiamo dire allo stesso modo, l'unico touchdown fatto dai Lions era molto questo, mi sembrava una situazione abbastanza paradossale dove c'erano due arbitri che dicevano una cosa e un altro che ne diceva un'altra e non mi pare che neanche dai vari video la palla avesse oltrepassato la linea, poi per non parlarti un paio di holding chiamate la nostra online, vabbè, insomma, chiudo qui.
Sì, cioè per me il discorso fondamentale che ho cercato di scrivere anche nel post su Facebook, al di là del caso specifico, dei casi specifici della partita di ieri, o dell'altro ieri per chi ci ascolta, è che cioè, gli arbitri non arbitrano la partita, bensì gli scontri individuali tra i giocatori, per cui anche un fallo, o tra virgolette fallo, presunto fallo, che non c'entra un cazzo con lo svolgimento dell'azione e che non interferisce minimamente nell'esito dell'azione, finisce per essere punito con 15 yard per questo, con 10 yard per quello, ma così appunto non viene arbitrata la partita, perché se un fallo viene fatto in maniera tale da non comunque interferire minimamente, perché è dall'altra parte del campo rispetto a dove viene lanciata la palla, perché è di qua e perché di là, non vedo il senso di continuare a fermare costantemente il gioco per quella roba lì, regalando yard a qualcuno, togliendo le altre, quando si potrebbe evitare. Considerando che appunto se si va a guardare il pelo nell'uovo, in offensive line c'è un holding in ogni azione, e in pass coverage c'è qualche roba che succede tra defensive back e ricevitore in ogni azione, cioè, se stiamo veramente a guardare tutto quello che succede, lanciamo una flag ad ogni azione e ultimamente lo stanno facendo. Io l'avevo scritto tra l'altro in tempi non sospetti, cioè prima della partita di ieri sera su Twitter, perché mi ero messo a guardare, volevo guardare Kyler Murray che aveva fatto una bella partita contro una squadra dei relitti come i Falcons, però volevo guardare Condest e a un certo punto è veramente diventata la solita partita inguardabile con una flag dopo l'altra, dopo l'altra, dopo l'altra e dicevo, boh, ma perché devi dare quella penalità quando non c'entrava un cazzo con l'azione? Una volta, due volte, tre volte, ho detto vabbè, allora siete dei deficienti che non avete ancora capito come arbitrare. Comunque, a parte questo, abbiamo tenuto la partita talmente tanto vicina nel punteggio in bilico da...
Cominciamo a far paura a qualcuno, forse.
Esatto. Ci temono e ci danno dei ladri, come ha fatto per anni le squadre vincenti per davvero. Speriamo di diventare in quel novero, perché preferisco essere odiato piuttosto che essere la squadra folcloristica. Però obiettivamente, senza tutte le minchiate che abbiamo combinato ieri sera, per quanto mi riguarda la partita non sarebbe stata particolarmente vicina e dispiace anche per quello, perché gli errori arbitrali sarebbero passati molto in secondo piano rispetto a tutto quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto grazie a due touchdown droppati, di cui quello di Aaron Jones abbastanza clamoroso perché era wide open, non aveva nessuno in 20 yard. E, i due fumble, uno sugli special teams e l'altro sempre di Aaron Jones, invece l'intercetto inventato da Shepard, insomma, cioè, obiettivamente abbiamo davvero tenuto la partita vicina nel punteggio e talmente vicina che a momenti la perdevamo anche, ecco.
Il Lions più che arrabbiarsi con l'arbitro, potrebbero arrabbiarsi con se stessi, che in pratica, nonostante le ottime posizioni di cui sono partiti molti loro drive, grazie ai loro turnover, tre turnover zero tra l'altro, non sono riusciti a chiudere la partita, l'hanno tenuta in ballo fino alla fine e l'hanno persa, anche perché ha fatto un touchdown, tra l'altro che non era touchdown, 5 field goal mi pare, e field goal, invece di fare field goal, avesse fatto un touchdown in più, magari avrebbero vinto la partita. Avessero approfittato delle chance che hanno avuto, infatti abbiamo vinto la partita con meno 3 sul turnover,
Sì, è una cosa
caso unico.
più unica che rara e tra l'altro mi sono dimenticato quello che volevo dire, quindi vado oltre. La difesa dopo quei due big play concessi si è riassestata soprattutto mentalmente, come scrivevo anche oggi, nel senso che non è che abbia cambiato il modo di giocare o di approcciare alla partita, ma semplicemente si sono dati una registrata capendo di non poter concedere quella roba lì. L'enfasi principale, per quanto mi riguarda, lo confermo, è stata posta in primis sul running game, specie all'inizio partita, tanto che è andata così bene, con un Dean Lowry che mi è piaciuto un casino, per esempio, e così come anche Clark, per dire, e tanto che appunto a un certo punto i Lions erano in vantaggio, avevano tre turnover a zero, questo, quell'altro, ancora hanno smesso di correre perché non riuscivano a fare un cazzo, e per muovere la palla dovevano fare le jet sweep, le finte di questo e di quello, e hanno guadagnato più yard da trick play che da azioni normali, in cui venivano costantemente fermati. Per quello dico, cioè, mi sembra talmente ridicolo dire abbiamo rubato, come è stato scritto e detto in tutti i modi, ma anche su Twitter in inglese, voglio dire, gli americani, ah, guardate i conti in banca degli arbitri. Cioè, perché, boh, vabbè, o lo fate per folklore, vabbè, facciamo la battuta, oppure siete dei coglioni, perché... Però, appunto, cioè, ci sono state 74, guardo la prospettiva dei Packers, 74 snap offensivi e 59 difensivi. In tutto sono 133 azioni, e ci si focalizza su due azioni in cui gli arbitri hanno fatto una cappella, e nelle restanti 131, bene o male, occasioni per entrambe le squadre di vincere o perdere la partita ce ne sono state, e i Packers hanno fatto di più per vincerla. Cioè, mi sembra abbastanza lineare come discorso. Poi, vabbè, posso dire che... Non lo so, non verrà mai detto, non verrà mai scritto, eccetera, però se Aaron Rodgers continua a giocare così, al di là del fatto che non sia spettacolare come altri quarterback, in questa fase perlomeno, cioè, non so cosa possa fare sì che non sia l'MVP. Cioè, non lo sarà mai e poi mai, però sinceramente per come sta giocando, tanta roba.
Prevenuta. Ah no, scusi, mi hai detto la cosa opposta, non sono abituato. Vabbè, per avere giocare MVP dovrebbe avere almeno un altro wide receiver, sinceramente, perché dopo gli... No, ma perché poi, sinceramente, il discorso wide receiver affrontiamolo subito, che poi prima o dopo avremmo dovuto affrontarlo. Anche a me Rodgers è piaciuto un sacco ieri, e più che altro perché è una partita che negli ultimi 2-3 anni non l'avremmo mai vinta, però anche perché lui sarebbe scattato al 1000%, avrebbe cominciato a cercare di vincere la partita da solo e avrebbe lanciato a destra e a manca e non sarebbe andato da nessuna parte. E invece ieri è rimasto con la testa in partita e ha preso quello che la difesa gli concedeva, ok, e ha gestito la partita in maniera incredibile con le capacità che gli abbiamo sempre riconosciuto. Non di meno, quando l'anno scorso abbiamo visto contro Chicago fare quella rimonta possibile, alla fine aveva fatto lo stesso identico lavoro ed è, sappiamo che è il migliore quarterback sulla piazza quando vuole giocare in questo modo qua. E discorso wide receiver, ok, e con davanti Adams fuori, ovvio che il nostro corpo di wide receiver è abbastanza meno amato, ok. MVS non si sta sviluppando per quello che si pensava, Ellis addirittura si è infortunato ieri, a proposito neanche quello su Ellis non si è pensato una penalità per conto mio, e quindi rimaniamo praticamente con Shepard, che ieri sera ha avuto una giornata abbastanza da dimenticare, dopo ne parlerai te, e Lazard, che è la sorpresa di ieri sera. E andare a prendere un nuovo ricevitore vorrebbe dire portare via del tempo perché questi corpo giovani di wide receiver possono praticamente svilupparsi, migliorarsi e magari essere pronti per la fine della stagione o per la stagione prossima. Detto questo, io una trade per il wide receiver esperto la farei, in quanto siamo 5-1 e ci sono buone possibilità che possiamo, se le cose vanno avanti così, da dare i playoff e quindi di fare anche una corsa importante. Quindi, visto che la possibilità c'è, io sinceramente una telefonata in giro la farei.
Probabilmente le sta anche già facendo, poi bisogna vedere sempre quanto si chiede, perché per esempio a me piacerebbe, se proprio tra le opzioni proposte, Sanders dei Broncos, ma adesso che hanno cominciato a vincere, adesso che comunque non vogliono smantellare la squadra perché pensano a quest'anno, non già all'anno prossimo, magari ti vanno a chiedere troppo rispetto a quello che sei disposto a dare, però chiamate probabilmente vengono fatte comunque. E volevo fare un piccolo appunto su Rodgers.
La trade per un wide receiver, o rimarresti con il corpo attuale?
Allora, sinceramente parlando, prima di ieri sera non l'avrei fatta. E dopo ieri sera, vedendo non tanto e non solo l'errore di Shepard, che è stato abbastanza clamoroso, goffo e poverino, mi dispiace perché lo adoro e continuo a farlo. E tra l'altro ha anche corso delle buonissime tracce ieri sera. Ma per il fatto che comunque ti ho fatto vedere delle immagini al riguardo, in diverse occasioni si vede la Lone 22 come sia MBS che Geronimo Allison, che come lo stesso, che tra l'altro è una persona inutile per quanto mi riguarda, e non ha neanche la scusante di essere giovane e inesperto perché ha tipo 45 anni, però vabbè, penso che tu prima o poi mi darai ragione.
Ma dai, non puoi non sposare l'hype su Kumerov.
No, ma sono sicuro che prima o poi, di sicuro off the record, mi darai ragione su di lui.
Ma guarda, non serve neanche che mi esprima.
No, però ci sono state diverse occasioni in cui questi ricevitori che ho citato, quindi Kumerov, MVS e Geronimo Allison, facevano esattamente la cosa opposta rispetto a quella che avrebbero dovuto fare a seconda del coverage, dello spazio, della zone, eccetera. E guardandolo dallo 22, poi magari, che ne so, lo posterò anche su PFN, non lo so, si vedeva come palesemente Rodgers guardasse loro e si aspettasse che facessero quel taglio che non facevano per poi passare oltre e cercare qualcos'altro. E l'hanno fatto una volta uno, una volta l'altro, una volta l'altro ancora, quando, che ne so, dovevano... uno doveva sedersi nella zone e anziché sedersi nella zone e quindi occupare lo spazio centrale nella zona di difesa avversaria, continuava a driftare andando verso il coverage dei difensori piuttosto che evitarlo. E un'altra volta ancora uno doveva fare un taglio, non l'ha fatto, ha continuato dritto quando c'era in mezzo del campo sguarnito col difensore sotto che era stato tenuto fermo dall'altro ricevitore. Cioè, tutta questa serie di cose che non ha tanto a che vedere con quanto un ricevitore è veloce, quanto un ricevitore ha buone mani, quanto un ricevitore corre buone tracce, ma proprio a livello di, diciamo, comprendonio, cioè proprio di... Sì, quelle cose lì continuano a sbagliarle e francamente che le sbagli anche Allison fa un po' specie perché è un veterano rispetto a MVS, per dire, e mi fa pensare che appunto, non lo so, cioè, se non ci arrivano adesso, non so se ci arriveranno fra un po', però spesso ci si concentra sulle abilità con le mani piuttosto che nel correre le tracce o la velocità, quando in realtà avremmo veramente potuto fare i morti, per esempio, sulle play action, in quelle due o tre occasioni che ho citato, e non l'abbiamo fatto semplicemente perché non ci sono arrivati i ricevitori. Poi, piccolo appunto su Rogers, penso
Possiamo
che
neanche dire che è razzista perché comunque è bianco, quindi no. Quindi siamo politicamente corretti in questo momento qui per me.
esattamente. Rogers, per quanto mi riguarda, è stato maestoso anche in questo, nel senso, anni fa avrebbe perso la compostezza, gli si sarebbero girate le palle, questo e quell'altro, ma ieri sera, oltre a rimanere calmo e composto e posato, ha continuato a dare chance a gente che continuava a deluderlo, fondamentalmente. Per cui, cioè, è proprio un altro Rogers, per quanto mi riguarda, perché, boh, vabbè. E poi soprattutto è riuscito, a forza di cercare, a trovare due ricevitori che prendessero i suoi palloni, in questo caso beh, un tight end, un ricevitore, c'è cioè Mercedes Lewis che ha fatto due ricezioni della Madonna nel traffico e ovviamente Allen Lazard che ha sostanzialmente deciso la partita con il TD e con un paio di ricezioni per primo down subito dopo, una prima, una dopo, non mi ricordo. No, tutte e due dopo forse. Però sì, cioè, mi è piaciuto un casino proprio l'approccio di Rodgers. Poi ovviamente appunto c'è meno hype adesso su di lui perché i numeri da circo li fa Pat Mahomes, ma che li faccia lui che tanto se continua a giocare così non vincerà un cazzo neanche lui. Stavamo parlando di qualcos'altro prima che facessi questo excursus, vabbè, sì, di eventuali trade per i wide receiver, quelle robe. Ti dico, prima della partita di ieri ero un po' più scettico, adesso se si riesce a trovare qualcosa di buono, perché no? Ecco, tutto qua, semplicemente perché non ci arrivano, evidentemente, quindi.
Ascolta, ma Graham, sono più veloce io con te in spalla, parafrasando quello che ha detto Alex ieri sera.
sì, anche se
È
poi
come
anche
dire,
lui.
riprendendo un Twitter di Aaron ieri sera, praticamente è un Richard Rodgers strapagato.
Sì, in questa fase sì, ed ha avuto momenti atleticamente migliori quest'anno in realtà, però l'ho visto abbastanza provato. Nelle ultime due partite mi
Sì, anche mia
sembra.
nonna con la sera rotella, fondamentalmente ha avuto dei momenti migliori, però cioè, rimane sulla sera rotella, cioè,
No, è che
poverino.
mi
Cioè.
è sembrato che nelle ultime due partite sia stato affrontato molto più in man-to-man. Rispetto a magari le prime partite in cui trovava più zone coverage, in cui poteva sfruttare, diciamo, la sua esperienza per sedervisi dentro e risultare libero, e con il man coverage fa molta, molta, molta più fatica invece a liberarsi. Ecco. Più o meno si è riscattato anche Graham, che ha fatto una ricezione sola, ma quella che ha fatto l'ha fatta della Madonna in mezzo a due difensori per un primo down.
Infatti, ma oh, con la mia moglie, oh, ne ha presa una, sì, ne ha presa, ah, ne ha presa una, sì, ok, non ci credevo.
No,
Ah.
comunque, sempre per restare all'attacco, poi passiamo alla difesa perché se lo merita un pochino. Vabbè, l'offensive line mi è piaciuta da morire, sia sulle corse che sui passaggi. Poi i Lions, è anche vero che per quanto riguarda la pass rush, a parte che non hanno finora in stagione fatto particolari sack o cose sconvolgenti, infatti fa abbastanza ridere che abbiano speso 90 milioni per Trey Flowers e perlomeno io mi sono accorto di lui solo nel momento in cui gli hanno dato le flag. Però puntavano più che altro a mantenere la tasca, diciamo, composta per evitare di dare escape lanes a Rodgers fuori dalla tasca. L'hanno fatto generalmente bene, però questo ha dato tempo e modo a Rodgers di scansionare il campo e trovare i ricevitori liberi. E in particolare, appunto, sempre per restare a Rodgers, è stato bravissimo a dare il pallone nel flat alle terze e quarte opzioni di passaggio. Quindi cercava qualcosa sul profondo, sul medio lungo, non lo trovava il più delle volte, sempre per quello che abbiamo detto prima. E anziché mangiarsi la palla, appunto, cominciare a non sapere cosa fare, dava la palla al check down. Però cioè, l'offensive line ha protetto bene.
È stato concesso un sec soltanto, mi pare che tra l'altro si trattasse di, dovrei riguardarlo, ma mi pare che si trattasse di un tentativo di screen in cui il linebacker è entrato a cannone e ha rotto tutto fin da subito. E l'altro sec,
Tra l'altro c'era
vabbè.
il commentatore che continuava a dire che i Packers sono una grandissima squadra sugli screen, cioè, ma negli anni 80?
Ma no, ma queste cose, cioè io da queste cose capisco quanto tape guardino i commentatori, perché fondamentalmente avevano fatto una buona partita sugli screen nella partita prima a Dallas, e quindi questo qua ha guardato solo quella, evidentemente ha visto 5-6 screen che sono andati bene, ha detto minchia quanto sono forti sugli screen, ma ha guardato solo quella partita, te
Ah,
lo assicuro.
che tra quello sull'11 personnel che lo giochiamo sempre, o l'anno scorso lo giocavamo sempre solo quello, e le penalità ai Lions, ho levato l'audio alla televisione, io volevo, ho chiesto per cortesia datemi Troy Aikman back.
Sì, ma poi più che altro chi cazzo è questo qua? Booger, sti cazzi, cos'è un ex giocatore? Cosa ha fatto nella vita?
Adesso un ex giocatore, no, sicuramente un ex giocatore, no, non chiedermi chi sia, però vabbè. Ma scusami, Bakhtiari come ha giocato?
Bakhtiari non mi è dispiaciuto. La penalità che ha preso per holding, lui la nega, però l'ho riguardata, c'era, perché in pratica ha preso quasi per il colletto mi sembra sempre Flowers, tra l'altro, che non era neanche il suo uomo, in realtà poteva anche farsi i cazzi suoi, lui si è messo lì, ci ha messo la mano in mezzo e ci sta. Mi è sembrato un po' meglio rispetto alle ultime partite, però vorrei prima guardare l'All 22 per vedere, perché dalla visuale del broadcast si vede ben poco e ho solo intravisto per ora l'All 22. Però in generale l'offensive line ha giocato molto bene, dicevo in pass protection, un po' per i limiti dei Lions, un po' per il gameplay dei Lions che volevo contenere Rodgers nella tasca, e un po' perché hanno giocato bene. E dove mi sono piaciuti da morire di nuovo, per fortuna, per la seconda partita consecutiva, in run blocking, in cui è stato usato ancora una volta di più la inside zone rispetto all'outside zone, ma anche in outside zone è stato fatto il lavoro migliore. Guardando prima, ho visto che fondamentalmente abbiamo corso a 6,40 con inside zone e varie ed eventuali modifiche alla inside zone, e a 4,20, 4,60 da outside zone. La novità che ho visto rispetto al passato sull'outside zone era che si cercava in 3-4 occasioni, si è cercato di tamponare eventuali falle di gente che penetrava oltre la linea di scrimmage in outside zone, con Vitale che ha fatto un buon lavoro nel tamponare, diciamo, bloccare chi penetrava nella zona, in sostanza. Però il running game funziona molto bene quando si può fare affidamento sui double team e risalita al second level. Abbiamo un centro, sì, diciamo centro della linea, quindi le due guardie e il centro sono molto atletiche e riescono a risalire rapidamente al second level per bloccare i linebacker. Tra l'altro, i linebacker dei Lions sono abbastanza forti per quanto mi riguarda, quindi cioè, il lavoro fatto è stato veramente molto bello. La penalità che è stata data a Jenkins è per quanto mi riguarda patetica, e non c'era per un holding su una corsa di 11 yard di Jones. Jones che ha combinato un sacco di minchiate, riscattandosi con qualche bella corsa nel secondo tempo, ma la star della giornata per quanto riguarda il running game è ovviamente Jamal Williams, che è tornato. E nonostante abbiano cercato l'ultima volta che era in campo di ammazzarlo, se ne è sbattuto il cazzo, ha corso forte, ha corso veloce, e oh, tanta roba, cioè, non so come descriverlo diversamente.
Sì, tornando al discorso di Jones, allora se rischi l'NFL, se tenti di ammazzare uno praticamente ti dà $20.000 di multa, ok? Se invece prendi per il culo un altro giocatore, lo applaudi o come ha fatto Aaron Jones, gli ha fatto ciao con la mano, che cosa sbagliata ovviamente, praticamente gli dà $12.000 di multa, quindi cioè, praticamente all'NFL non frega un cazzo della salute dei giocatori, ennesima dimostrazione.
Sì, tendenzialmente sì. Poi io sinceramente non, cioè a me il gesto di Jones a Dallas, del saluto così, non era sembrato particolarmente irrispettoso, eccetera. Si stava divertendo, ha fatto ciao ciao e amen, cioè, boh, non lo so. Tutto questo casino anche nei commenti dopo da parte di altri tifosi mi è sembrato francamente eccessivo. Tra l'altro faceva ridere il fatto, e l'avevano fatto notare qualcuno su Twitter, che l'NFL abbia contemporaneamente utilizzato l'immagine e il video di Jones che saluta nei suoi video su Twitter, immagini, post vari, per poi multarlo per quella stessa cosa, cioè della serie siete delle facce di merda perché sfruttate quella cosa a fini commerciali e poi lo multate per averla fatta. Però questa è l'NFL, questo è il mondo in cui viviamo. Quindi.
Ascolta, due parole su Shepard dopo parli della difesa.
Ah, devo dirle io?
Sì.
No, ieri sera quando stavi per fare il tuo overreaction post ti ho scritto proprio testuali parole go easy on Shep, perché tra l'altro poverino ho paura che venga tagliato anche.
Speriamo di no.
L'errore sul punt, il fumble lì è qualcosa di veramente, cioè, brutto, nel senso che in quella circostanza quando vedi
tenuta, io non so come abbia fatto a tenere la palla in primo luogo, cioè, la palla, io non ho idea come abbia fatto sinceramente. Poi vai.
Sì, sì, beh, cioè in quei casi ovviamente la palla te la fai scorrere sopra oppure fai il fair catch e la prendi, non lo so, comunque non fai quello che ha fatto. E quindi è abbastanza brutto e mi è dispiaciuto veramente tanto quando ho visto che era lui, cioè, o meglio, sapendo che era lui. E per quanto riguarda l'intercetto è stato molto goffo e tutto il resto, volendo cercare il pelo nell'uovo, fermo restando tutto ciò che ho detto su Rodgers, per quanto mi riguarda quel pallone doveva andare più all'esterno perché Shepard era wide open andando verso l'esterno, eravamo lungo la sideline, fondamentalmente il suo movimento era verso l'esterno e probabilmente con un pallone lanciato più veloce, più all'esterno, magari l'avrebbe droppato comunque, per carità, però non si sarebbe dovuto fermare, andare indietro col corpo, poi scivolando e facendo quella figura di merda che ha fatto. L'intercetto ovviamente, ripeto per l'ennesima volta, è al 100% colpa di Shepard, però si poteva fare meglio anche da quel punto di vista lì. È stato sfortunato, è stato stupido, però ha corso anche delle belle tracce, ripeto. Cioè, a me dispiacerebbe vederlo andare via perché ha fatto cose buone, ecco. E tra l'altro è tra i migliori a correre le tracce in questo momento a roster, e quindi sarebbe un peccato perderlo per due figure di merda colossali che per fortuna comunque non ci sono costate nulla. Poi non so come la pensi te.
No, oddio, la Flora ha detto che ha detto che ci crede ancora, ovviamente farà dimostrare di essere di fare le cose in maniera migliore, molto politico, e anche Rodgers ha detto due parole, non mi ricordo cosa. Due cose solo, perché ieri solamente i Lions di solito giocano in un dome, ok, quindi in campo artificiale, ieri sera in un campo mezzo artificiale e mezzo naturale per l'arco del campo, se non sbaglio.
Sì.
Gli unici che però scivolavano erano i giocatori di Packers, quindi lo trovo abbastanza assurdo.
Sì, effettivamente sì. No, ma tra l'altro, vabbè, sai che sono un maniaco ossessivo compulsivo, per cui quando guardo l'All 22 mi devo segnare per ogni azione chi è in campo, chi no, e quelle robe lì. E ho notato che uno che cambia costantemente scarpe, specie in casa, è Darnell Savage, che una volta lo vedi con le scarpe bianche, tipo nel primo tempo con le scarpe bianche, nel secondo tempo con le scarpe gialle. E probabilmente lui fa più attenzione a queste cose qui, altri magari invece li vedi con le scarpe dello stesso tipo. Passerei appunto alla difesa, visto che ho citato Savage non c'era. Prima di dire, come ho scritto su Twitter, che è mancato enormemente, su Facebook, che è mancato enormemente, vorrei vedere meglio la partita appunto dell'All 22, dato che dal visuale del broadcast non si vede un cazzo delle secondarie, perché per esempio qualche buon intervento Redmond l'ha fatto, per esempio in un'azione di corsa è entrato a cannone facendo il placcaggio, ovviamente il running back stava arrivando abbastanza dritto per dritto, perché in quel caso la persona che doveva contenere era Martinez, se l'è fatto sfuggire. E in generale appunto è stata dominata la linea di scrimmage, perché i Lions non sono riusciti a fare un cazzo se non come con trick play o giochi insomma un po' arzigogolati nel running game. Ha fatto un'ottima partita Clark, mi è piaciuto soprattutto Lowry dopo due partite pessime, le ultime due, e quindi è stata controllata la linea di scrimmage. Tra l'altro anche per quanto riguarda la pass rush si è riuscito a creare pressione anche lasciando tre o quattro giocatori, sono stati mi pare 4-5 i blitz, e comunque a rushare erano per lo più comunque 4, perché Preston Smith andava invece in coverage. E quindi da questo punto di vista siamo riusciti a tornare a dominare la linea di scrimmage. E per quanto riguarda invece la difesa sui passaggi, appunto Matthew Stafford oltre a quei due big play, ha completato il 48% dei passaggi, appunto escludendo i primi tre drive in cui erano 13-0. È stato per lo più un man-to-man show in cui appunto c'era l'enfasi sulla corsa, c'era molta cover one, ad Alexander è stato chiesto di fare quel cazzo che voleva, comunque di occuparsi di una parte del campo per i cazzi suoi senza nessuno che l'aiutasse. Stavolta lo ha fatto in una maniera direi impeccabile, perché praticamente non l'abbiamo né visto né sentito, se non nell'ultima azione dei Lions in attacco in cui ha rotto un passaggio su terzo down.
La flip flicker è quello che ha preso poi, ha rimontato da dietro, che era Golliday.
Mi pare di sì. Sì, comunque lui era dall'altro lato del campo, la crossing route era di competenza di King, è arrivato più veloce di tutti Alexander facendo il placcaggio, salvando il touchdown. E in quell'azione lì, appunto, si è visto come ci fosse la predisposizione in primis a difendere le corse, perché lo stesso Redmond va fuori posizione, reagisce alla flicker buttandosi a cannone nel box, solo per poi scoprire che aveva lasciato sguarnita la secondaria. King, in quelle due azioni, sia quella che nel big play successivo, non so, è rimasto sorpreso, non si aspettava quello che stava succedendo, perché è apparso proprio lento, non è riuscito a recuperare con la closing speed. Addirittura nella seconda azione, quella di 58 yard, ha perso di vista anche il pallone, è scivolato prima che arrivasse. T'avevo detto oggi che penso che si aspettasse safety help per come ha giocato, e quindi che fosse una specie di zone o qualcosa di particolare. Voglio rivedere anche quello, non lo so. Comunque, gli errori ci sono stati, ma appunto non è andato tutto a puttane con quei due errori. E anzi, al di là di quei due big play, i Lions hanno guadagnato 2,9 yards a giocata. E stati fatti tre sack. Ha giocato bene anche Kyler Fackrell, che ha avuto pare un tackle for loss, un mezzo sack in coabitazione con Preston Smith. Stavolta la prova della difesa è stata diversa, nel senso che non ha dovuto gestire un vantaggio come aveva praticamente sempre fatto finora in stagione, tranne che contro gli Eagles. Praticamente non ha concesso nulla dopo quei due drive iniziali. Anzi, è riuscito a trasformare tre turnover con posizioni di campo favorevoli in soli tre field goal. Penso che sia tanta roba. Da questo punto di vista, com'è?
Tu avevi pronosticato Gary con due sec.
No, ma dicevo nella prossima partita.
Ah,
No,
ok.
in realtà
Ho letto male
ha giocato 9 snap e
solo?
sì, stavolta è sceso, ne ha giocati di più Fackrell, che appunto ha giocato bene in realtà. Gary ha giocato di più in 3-4 stavolta, in un paio di occasioni era all'interno. Proprio mi pare che sia stato utilizzato più in situazioni di corsa, diciamo, che di passaggio, però appunto su quello sarò più preciso nelle pagelle quando andrò a rivedere le cose. Però fondamentalmente, cioè, a parte che i due Smith sono tanta roba. Tra l'altro, la celebrazione del sack di Zadarius era dedicata al fatto che avesse saltato un team meeting perché stava dormendo a casa, e quindi si è sdraiato per terra facendo finta di dormire. E dopo la partita ha detto: sì, praticamente volevo fare un riferimento a quello. Mi ha mandato un messaggio Preston dicendomi che ero in ritardo. Io avevo fatto, mi pare fosse nella sauna, si era addormentato così, ha preso su e è andato a lavorare, diciamo. E ha ricevuto una multa per quello, però vabbè, l'ha presa sul ridere. E fondamentalmente è davvero il leader della squadra, perché anche con questo si vede come riesca a tenere tutto leggero, anche magari cose che possono dare fastidio, perché di solito lo danno ai giocatori ricevere multe. Anzi, lo fa di buon grado e ci scherza anche sopra. Per cui, da questo punto di vista, penso che la marcia in più di questa squadra sia, per ora, lo spirito di gruppo che è stato creato, il fatto che ci siano nuovi leader nello spogliatoio, che non debbano essere per forza con il numero 12 sulle spalle. Quindi il 12 si sente più libero e meno appesantito da compiti che evidentemente gli gravavano, e ci sono un sacco di personalità che si sono sviluppate, che stanno contagiando tutta la squadra, e penso che sia bello da vedere proprio. Poi vabbè, quando si vince è sempre tutto bello, però.
Menzione d'onore per Mason Crosby, che ha realizzato un field goal decisivo abbastanza semplice, ma che arriva da un periodo abbastanza buio in quanto la moglie sta lottando contro un tumore al seno, scoperto quest'estate, e quindi speriamo che tutto si risolva per il meglio, ok? E detto questo, domenica prossima Raiders arrivano al Lambo, quindi giochiamo ancora in casa contro una squadra che arriva un'altra volta dal bye, ok? E la settimana dopo giocheremo contro Kansas City contro una squadra che arriverà dal mini bye. Quindi complimenti all'NFL che ha fatto un calendario proprio fatto con i piedi o con il culo, ok? E niente,
Ma quindi
credo che io.
non rubiamo più adesso che, cioè, io sapevo che rubiamo, quindi pensavo che il calendario fosse a nostro favore.
Che rubiamo con due B.
Ah, scusa.
E penso che per la prima volta oggi ho guardato la classifica.
Beh, la classifica
Detto
dice che
questo,
siamo ancora indietro rispetto al seed numero 1 che ci serve per andare al Lambo, al Championship.
esattamente. E detto questo, arrivano i Raiders che ho scoperto che hanno un record positivo. Sono 3-2.
Ebbene sì, hanno battuto i Bears a Londra nell'ultima partita prima del bye e li hanno abbastanza piallati al di là di quello che dica il risultato perché praticamente si sono fatti il campo varie volte e Trevor Davis, nostra vecchia conoscenza, ha fatto un fumble tipo sulla 1 yard su una jet sweep, mi sembra, in quella partita, una roba del genere, altrimenti insomma, appunto, il punteggio sarebbe stato più ampio. Corrono tanto, corrono molto bene, corrono anche col fullback che è l'ex Badger Alec Ingold, che è un rookie tra l'altro, sta giocando molto bene e Gruden ha dichiarato di amarlo. E hanno un tight end che sta emergendo e che chi ha seguito il draft coverage di PFN conosce perché ho rotto un po' le palle anche su di lui, che è Foster Moreau, o Foster Moreau, non so come lo dicano loro.
Io non seguendo non lo conosco.
Mi sembra giusto, comunque sta facendo molto bene. Addirittura viene. Leggevo, mi sembra ieri o l'altro ieri, qualcuno che diceva che ha la possibilità e i traits per diventare top 10 tight end. Era uno di quelli che mi piaceva di più nel draft, e quasi nessuno se lo cagava, ma questa è un'altra storia. E sono una squadra che cioè, si prende spesso per il culo Gruden per il fatto che voglia riportare il football agli anni 80 con corse, formazioni chiuse, eccetera, eccetera, ma per adesso la sua dottrina sta funzionando e soprattutto noi che vabbè, abbiamo giocato bene contro le corse in questa partita, ma abbiamo diciamo difficoltà nel difendere le corse, sarà penso un test abbastanza complicato, almeno per quello, ecco. E la mia prediction, io penso che vinceremo davvero, però ovviamente dico che vinciamo e vinciamo, fai attenzione, 27 a 13.
27. Oggi hai detto che sopprimavamo, oggi hai detto che sopprimavamo, adesso dice che vinciamo di 14 punti. No, perdiamo 13 a 10.
Non mi cadere
Quasi.
adesso che si sente di merda proprio adesso che dobbiamo chiudere, quindi salutiamo, diciamo sempre go per go e basta, ciao.
Per cortesia, levate gli abbonamenti a chi vende i biglietti ai tifosi delle squadre
Ci sto.
avversarie. La
Ciao
vivo
me.
male. Hashtag la vivo male. Go per go, addio.
Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset.
Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.
Suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck.